Radio 3 Scienza.
Buongiorno a tutti da Roberta Fulci. Ve l'abbiamo preannunciato ieri, ve l'ha anticipato questa mattina Edoardo Camurri a Pagina 3. Noi manteniamo la promessa. La puntata di oggi di Radio 3 Scienze è tutta dedicata a Plutone, che come sapete in queste ore si sta svelando ai nostri occhi come mai prima, grazie alle immagini che ci arrivano e che ci arriveranno dalla sonda della NASA New Horizons. 5 miliardi di chilometri ha percorso in 9 anni di viaggio e ieri la sonda ha sorvolato Plutone da 12.500 chilometri di altezza, la distanza minima mai raggiunta da Plutone da parte di un oggetto artificiale. E era luglio del 65, quindi sono passati 50 anni da quando il mondo vedeva la prima foto a distanza ravvicinata di Marte, scattata dalla sonda Mariner 4. Questo ci dà oggi un po' in là per ripercorrere anche questi 50 anni di esplorazione spaziale. 335-5634-296 è il numero per scriverci via SMS. Poi, come sempre, ci sono i nostri social network, Twitter e Facebook, per comunicare con noi e raccontarci come state vivendo questo nuovo traguardo e anche quelli passati, quale dei 9 pianeti del Sistema Solare è il vostro preferito, a quale siete più affezionati, seguendo questi 50 anni di notizie di giornali, TV e web, quali immagini vi hanno più colpito. 335-5634-296 per raccontarcelo. Io do subito il buongiorno ai nostri ospiti. Piero Bianucci, giornalista scientifico, buongiorno.
Buongiorno.
E buongiorno Diego Turrini.
Buongiorno.
Diego Turrini, ricercatore dell'Istituto di Astrofisica e Planetologia dell'INAF, e ci aiuterà a orientarci un po' in queste ultime notizie che arrivano da New Horizons. Ieri giornata storica per l'esplorazione spaziale, le foto e le notizie rimbalzavano un po' in ogni parte del mondo, avrete anche visto il doodle di Google dedicato a Plutone, le immagini di vario tipo, da quelle ufficiali a quelle più pop, la NASA che twitta a tutto andare. Piero Bianucci, lei ieri mi ha parlato con me, ha usato un'espressione ben precisa, ha parlato di colonne d'Ercole. Perché?
Perché il sistema solare classico finiva a Plutone, devo dire finiva, perché adesso sappiamo che c'è al di là una vastissima popolazione di corpi ghiacciati che hanno forse le dimensioni di Plutone, persino più grandi, la fascia di Kuiper. Però questa zona era fino a molti anni fa praticamente ignorata e quindi si considerava che il confine fosse segnato proprio da Plutone. Varcare le colonne di Ercole non è la prima volta che lo facciamo, perché New Horizons segue altre sonde, la Pioneer 11, la Pioneer 10, le due Voyager, è la quinta in realtà a varcare queste colonne di Ercole. Però è straordinario il fatto che per la prima volta, come appena detto lei, questo pianeta è stato visto da vicino e quindi si è svelato l'ultimo oggetto del Sistema Solare, non più pianeta, è ormai soltanto un pianeta nano, secondo la definizione dell'Unione Astronomica Internazionale, che nel 2006 ha modificato la classificazione, ma quando New Horizons partì era ancora un pianeta, scoperto da Clyde Tombaugh nel 1930.
Ecco, parleremo anche di questo oggi naturalmente. Cominciamo col dare qualche coordinata. Ieri un tweet di Amedeo Balbi, astrofisico e voce nota agli ascoltatori di Radio 3 Scienza, ci ha ricordato che da quando è stato scoperto nel 1930 Plutone non ha ancora completato un giro intorno al Sole. Ci mette 247,8 anni. Questo ci dà un po' un'idea di quanto sia lontano. Diego Turrini, quanto è lontano da noi? Ci dia un termine di paragone, quanto è lontano e quanto è grande, per esempio, rispetto alla Terra o alla nostra Luna?
Ah, allora, per dare un termine di paragone, diciamo che la distanza che New Horizon ha percorso nell'ultimo giorno, prima di fare il rendezvous, avrebbe richiesto una giornata in viaggio in macchina, nel rispetto dei limiti di legge in autostrada, per poterlo percorrere. Quindi questa è stata la viaggio che ha fatto New Horizon in un solo giorno. La velocità con cui ha incontrato Plutone era di circa 50.000 km orari, e quindi persino la luce, che viaggia molto più veloce di così, ci mette quasi 5 ore.
Guardi, lei sta rispondendo in tempo reale al messaggio di Antonio, che ci scrive proprio questo. Buongiorno, 9 anni di viaggio per la sonda, giusto? Quanto tempo avrebbe impiegato alla velocità della luce?
Diverse ore, ci dovrebbero essere voluti all'incirca 5-6 ore. per un fotone per raggiungere Plutone, e in realtà dipende molto da dove si trova Plutone lungo la sua orbita, perché a differenza degli altri pianeti del Sistema Solare, almeno dei pianeti tradizionali fino al suo declassamento a pianeta nano, ma di questo parleremo anche poi dopo, perché proprio di un vero declassamento non si tratta, Plutone ha un'orbita molto molto ellittica, molto allungata, quindi in alcuni momenti è addirittura più interno di Nettuno rispetto al Sole. Quindi nel momento di massimo avvicinamento, al momento di massimo allontanamento, ci sono circa 20 unità astronomiche. La unità astronomica è la distanza media tra la Terra e il Sole, e la luce ci impiega 8 minuti a percorrerla. Quindi Plutone, da quando è più vicino al Sole a quando è più lontano dal Sole, ha circa 160 minuti, quindi quasi 3 ore in più di percorso per la luce per essere raggiunto.
Quindi anche qui insomma c'è una certa variabilità, però diciamo più grossolanamente quanto è diversa la distanza della Terra da Plutone rispetto alla distanza per esempio che c'è tra noi e il Sole?
Circa 30 volte.
30 volte, ecco.
Diciamo, o meglio, per essere precisi, 30 volte e 31 volte è la distanza che ha in questo momento Plutone dalla Terra, che è stata scelta apposta per facilitare il viaggio di New Horizon. Plutone può andare da circa 30 volte la distanza della Terra a circa 50 volte, con una distanza media dell'ordine dei 40 volte la distanza tra la Terra e il Sole.
Ecco, veniamo alla sonda, la New Horizons, la sonda della NASA, è in viaggio da 9 anni, grande, si legge sui giornali come un pianoforte o come una lavatrice, dice qualcun altro, insomma è piccoletta.
Sì, è un po' più grossa di una lavatrice, perché la sonda ha la forma fondamentalmente di un triangolo a cui sono stati tagliati i lati, gli angoli, per cui nel lato più largo, alla base, misura circa 2,07 metri. Nel lato, la lunghezza dall'apice fino alla base è dell'ordine di 2 metri, 2,1 metri circa, e l'altezza sono 70 centimetri, quindi stiamo parlando di una sonda che effettivamente è relativamente piccola.
Ecco, può forse stupire, ma la prima grande risposta che è arrivata da New Horizons sembrano essere per il momento le dimensioni di Plutone. Le misure non erano ancora chiare, questo forse può un po' stupire. Perché non erano ancora chiare?
Perché mentre per Caronte, che non presenta un'atmosfera, almeno non un'atmosfera degna di questo nome per il momento, ossia almeno sufficientemente significativa che possiamo vedere la Terra, per cui non c'erano effetti tali per cui fosse difficile misurarne il diametro, per Plutone c'è un'atmosfera, era stato identificato anche da Terra, e il New Horizons adesso ci ha rivelato che è leggermente meno spessa di quanto ci aspettassimo, però questa presenza di atmosfera fa sì che a seconda delle condizioni sia il contorno di Plutone sia un po' più sfumato, quindi non sia così facile identificarne il diametro esatto. Il primo traguardo di New Horizons proprio negli ultimi 3-4 giorni è stato quello di effettuare questa misura da una distanza più ravvicinata e quindi darci le dimensioni effettive del pianeta, che sono risultate essere leggermente più grandi di quanto non sembrasse da Terra, e tra l'altro gli hanno restituito un primato, perché il povero Plutone, oltre a essere stato declassato a pianeta nano, aveva subito anche l'ingiustizia di non essere stato più considerato il più grande di tutti i corpi della regione di Kuiper, mentre dato che altri, osservati più lontano, ma che dalla loro brillantezza sembravano essere più grandi, avevano conquistato la palma. Invece adesso New Horizons ha restituito la palma a Plutone, che diventa il capostipite della famiglia degli oggetti transnettuniani.
Ecco, meno male, almeno da questo punto di vista, quindi Plutone è stato riabilitato. Proviamo a ricostruire il percorso della sonda fino adesso. Abbiamo detto che insomma ha queste dimensioni piccole che le permettono di andare insomma a una velocità particolarmente elevata. Che cosa ha fatto fino a questo momento? Che cosa ha visto? Intorno a cosa è passato e che immagini ci ha restituito?
Allora, al momento la sonda è stata lanciata nel gennaio del 2006 e ci ha messo circa un anno a coprire la distanza che la separava da Giove, circa 4-5 volte la distanza della Terra dal Sole, dipende dove era Giove in quel momento, e durante questo incontro avvicinato con Giove ha sfruttato la gravità del pianeta per effettuare una manovra di correzione e di accelerazione della rotta e portarsi su una traiettoria più favorevole per raggiungere Plutone. La manovra Giove sistema che abbia ridotto il tempo di viaggio per raggiungere Plutone di circa 3 anni. Però questa manovra non è stata solo fine a se stessa, perché è stata anche innanzitutto un banco di prova per gli strumenti della sonda, perché ricordiamocelo, la sonda ha fatto un viaggio di 9 anni e mezzo per raggiungere Plutone, tempo durante il quale la maggior parte di questo tempo l'ha passata in uno stato di ibernazione, però esposta a uno degli ambienti più ostili che l'uomo conosca, con intensa radiazione da parte dei raggi cosmici, polveri che comunque colpiscono la sonda durante il suo tragitto. Quindi era necessario anche effettuare le calibrazioni in un ambiente più simile a quello in cui la sonda avrebbe operato, e Giove ha permesso di fare questo. E durante questo flyby la sonda ci ha permesso anche di fare già della scienza molto interessante, ha effettuato delle osservazioni di Giove, osservando tra l'altro una notevole abbondanza di fulmini, ha permesso di studiare questi fenomeni su tutta la superficie di Giove ad alto dettaglio, e ha osservato la luna di Giove più interna, Io, che è una luna vulcanica grazie agli effetti gravitazionali di Giove, e New Horizons è riuscito a osservare 12-13 eruzioni vulcaniche durante il suo passaggio ravvicinato di Giove e della Luna. Dopodiché la sonda è stata spenta di nuovo, riattivandosi solamente per una cinquantina di giorni ogni anno per effettuare test di routine, verificare che il funzionamento fosse di tutti gli strumenti e tutte le parti fosse corretto, e fino a pochi mesi fa è stata spenta. È stata riaccesa a dicembre dello scorso anno e ha cominciato a trasmettere le prime immagini di Plutone durante l'avvicinamento.
Stanno arrivando veramente tantissimi messaggi da parte degli ascoltatori al 335-5634-296. Gliene voglio girare un paio, Diego Turrini.
Sì.
Qual è la composizione dell'atmosfera di Plutone? Questo è Claudio. E poi, Plutone ricorre nei miei scherzi da anni, lo uso come paradigma di estrema lontananza. È vero che è pieno d'acqua o di ghiaccio? Ci chiede Nena. E ancora, che cosa sappiamo di Plutone e che cosa invece speriamo di scoprire da questa missione?
Ok, allora, le domande sono tra loro collegate,
ecco.
Nel senso che qualcosa noi di Plutone già sapevamo, ovviamente, questo in parte grazie anche alle sue lune, perché la presenza delle lune permette di effettuare delle stime abbastanza precise della massa di un corpo planetario, perché il moto delle lune è comunque governato dalla gravità del pianeta, e il moto del pianeta a sua volta è governato dalla gravità delle lune, sebbene l'effetto sia molto più piccolo. E questo permette di stimare la massa dei diversi oggetti di questo sistema. Inoltre, grazie ai telescopi sia da terra che spaziali, è stato possibile effettuare delle prime stime della dimensione di Plutone, che, sebbene cosa corretta da New Horizons, non erano completamente fuori scala. L'errore che era dell'ordine dei 100 km circa su un oggetto che ha un diametro di 2000 km, quindi non era un errore grandissimo. Dalla sua massa potevamo fare ipotesi sulla composizione, perché ogni elemento in forma solida ha una sua densità caratteristica, le rocce hanno densità che variano dalle 3 tonnellate per metro cubo alle 5 tonnellate per metro cubo, il ghiaccio ha densità molto più basse, tipo dell'ordine di una tonnellata per metro cubo, e questo fa sì che, avendo la stima delle dimensioni e della massa, facendo il rapporto possiamo avere una stima della densità e quindi vedere dove si colloca in questa scala. La densità di Plutone ci diceva che una elevata frazione della sua massa era composta da elementi leggeri, quindi verosimilmente ghiacci, grosso modo in un rapporto un terzo di ghiaccio, 2/3 di rocce, però queste stime verranno probabilmente cambiate ora che la sonda New Horizon ci darà dei dati molto più precisi.
Ecco, quindi anche rispetto alla presenza di ghiaccio e di acqua, siamo in attesa di nuove notizie. Io adesso vorrei provare a rivolgere qualche domanda a Piero Bianucci, il nostro secondo ospite. Noi adesso abbiamo detto che si sta un po' chiudendo un'era, no? In base a questi 50 anni di esplorazione spaziale. Proviamo a ripercorrere brevemente quali sono le tappe fondamentali di questo mezzo secolo.
Beh, sono 50 anni davvero straordinari, durante i quali oggetti celesti che mettevamo nell'astronomia a pieno diritto sono diventati in sostanza degli oggetti geografici, li conosciamo perfettamente nelle loro superfici, nel loro aspetto, e anche degli oggetti geologici, ne conosciamo molto bene la struttura interna, molto bene, insomma abbastanza bene, non quanto vorremmo, la struttura interna.
si è incominciato con, vabbè, l'era spaziale ovviamente incomincia il 4 ottobre del 1957, quando l'Unione Sovietica, i russi lanciano lo Sputnik, il primo satellite artificiale, seguiti dagli americani qualche mese dopo nel 1958. L'altra faccia della Luna, che non conoscevamo, è stata un poco intravista attraverso una sonda russa nel 59, ma insomma la vera esplorazione spaziale incomincia negli anni 60. Il primo pianeta che viene avvicinato, è stato appena ricordato, avvicinato con successo dopo vari tentativi che non erano andati bene, è Marte. Siamo nel 1965.
Lei ricorda quelle immagini?
Ricordo, ero studente universitario, poi diciamo che dalla prima missione di sbarco sulla Luna le ho vissute tutte da cronista, da giornalista. Ora, Marte all'epoca era poco conosciuto, c'era ancora chi pensava che potessero esistere davvero dei canali su Marte e forse anche delle zone verdi, delle zone forse di vegetazione. Invece quello che si vide in quelle foto, neanche tanto belle, ma insomma sufficienti a farci capire parecchie cose, si vide che era un pianeta arido, che era un pianeta desertico, coperto da crateri, in certo senso abbastanza simile alla Luna, quindi cambiò completamente la fisionomia del pianeta.
Io vi segnalo il video che la NASA in questi giorni ha realizzato per ricordare in che modo la missione del Mariner 4, che ci permise di vedere quelle foto, ha un po' rivoluzionato l'esplorazione spaziale all'epoca. Il video l'abbiamo linkato su radiotrescienza.rai.it. E guardando quelle immagini ci si fa anche un po' un'idea, no, Piero Bianucci, di come sia cambiata in questi anni la tecnologia che ci permette di avere informazioni da parte delle sonde che riusciamo a mandare così lontano.
Ma enormemente, basti dire che tutti i dati trasmessi da Mariner 4 da Marte corrispondono a circa mezzo megabyte, quindi è veramente qualcosa di irrisorio. Adesso qualunque foto noi facciamo con un telefonino ha più informazioni di quelle che sono state trasmesse da Mariner 4, eppure le immagini erano già sufficienti per essere interpretate, perché poi vengono trattate con dei software che permettono di ripulirle, di rendere più evidenti i particolari che erano appena accennati nell'immagine. Da allora le tecnologie sono enormemente cambiate, oggi è ovvio, si usano i CCD, questi dispositivi ad accoppiamento di carica che abbiamo in tutti i nostri telefonini, tutte le macchine fotografiche. Naturalmente quelli delle sonde spaziali sono più raffinati, hanno dei pixel piccolissimi che permettono un'alta risoluzione. È possibile ottenere delle immagini a colori, già prima si ottenevano con varie tecniche, comunque adesso la capacità di risoluzione è davvero eccezionale, al punto che di alcuni corpi celesti come Marte, non parliamo della Luna che è proprio dietro l'angolo, ma insomma di Marte, ormai già dall'orbita intorno a Marte si possono vedere particolari delle dimensioni di un metro, poi sono scese delle sonde spaziali. Se volessimo fare una classificazione, diciamo, abbiamo prima guardato questi corpi celesti, pianeti del sistema solare da lontano, poi li abbiamo guardati da vicino, poi abbiamo incominciato a scenderci sopra, e in questo i russi hanno un primato perché sono stati i primi a scendere su Venere, e poi poco per volta abbiamo cominciato a camminarci sopra con i rover, e i rover a un certo punto hanno anche incominciato a scavare, che è quello che stanno facendo adesso i rover che sono su Marte. Lì ce ne sono ormai parecchi: Pathfinder, Sojourner, Curiosity, Spirit, Opportunity, insomma sono parecchi.
Quindi,
e altri ancora arriveranno, anche europei, ExoMars adesso parte, che è una sonda europea.
Da lontano il nostro sguardo si avvicina sempre di più. Piero Bianucci ha citato il discorso della tecnologia e ha parlato di byte. Io vorrei chiedere a Diego Turridi, cioè, possiamo parlare di byte anche in questo caso nel ricevere le foto che arrivano da New Horizons, perché
sì,
è così lontano che insomma non è banale ricevere delle foto da laggiù.
Sì, il problema, una delle due sfide principali di mandare una sonda così lontano dalla Terra è esattamente quello poi di ritrasmettere i dati, perché come veniva detto poco fa, la tecnologia è aumentata, abbiamo molta più risoluzione, capacità di guardare attraverso tutto lo spettro della luce visibile, in ultravioletta, infrarossa, raccogliere enormi quantità di dati sulla la morfologia e la composizione dei corpi, ma questo ha un costo perché le immagini sono molto molto più grosse e onerose in termini di megabyte. Una singola immagine sarebbe più grossa di tutto il database trasmesso dalla Mariner 4, Per dare un'idea, il tasso di trasferimento delle informazioni da New Horizon alla Terra al momento è di 2 kilobyte per secondo. Questa è la velocità che avevano i modem, i vecchi modem, del periodo tra il 1980 e il 1984. Già nell'84 erano usciti i modem che andavano 5 volte più veloci. Quindi, per trasmettere l'immagine di un telefonino di qualche anno fa a 8 megapixel, quindi circa 4 megabyte, ci vorrebbe mezz'ora, e le immagini che la sonda New Horizon trasmette sono molto più grosse.
Quanto dovremo aspettare per finire di ricevere tutto il materiale che ci arriva da Plutone?
Più di un anno e mezzo. L'ultimo pacchetto di dati è previsto per la trasmissione nel dicembre del 2016. Dovremo aspettare 16-18 mesi per avere l'intero set di dati di New Horizon, anche perché la sonda man mano si sta allontanando.
Ecco, io vorrei rivolgervi un po' di questi tantissimi messaggi che veramente arrivano dai nostri ascoltatori, commenti, anche l'impresa è assolutamente fantastica. Perché i corpi celesti hanno forma sferica, ci chiede Tommaso da Bari. La forma sferica ha importanza per la definizione di pianeta, ci chiede Chad. Diego Turrini, proviamo a rispondere a queste domande.
Sì, allora, la forma sferica è dovuta alla gravità del pianeta, e un pianeta raggiunge la forma sferica quando il suo diametro raggiunge circa i 1000 chilometri, tant'è che ad esempio dei due obiettivi della missione Dawn al momento in orbita, che ha visitato l'asteroide Vesta tra il 2011 e il 2012, adesso è in orbita attorno all'asteroide Cerere, il primo Vesta, che ha un diametro più piccolo dell'ordine dei 560 chilometri, ha una forma irregolare, ellittica, schiacciata, mentre Cerere, quello che sta venendo visitato adesso, che ha un diametro che quasi raggiunge i 1000 chilometri, in realtà leggermente più piccolo, ha una forma sferica. Quindi se la gravità di un corpo è sufficientemente grande, vince sulla resistenza dei materiali di cui il corpo è composto e gli dà una forma sferica. E sì, in parte rientra nella definizione di pianeta, perché è uno degli elementi, non tanto per la forma in sé, quanto perché vuol dire che il corpo ha raggiunto una certa gravità, per cui non è tenuto insieme, non è semplicemente un ammasso di rocce e ghiacci tenuti insieme da forze come le forze elettrostatiche, ma quindi relativamente deboli, ma è un corpo dominato dalla propria gravità, che è uno degli ingredienti per la definizione di pianeta.
Ecco, già che ci siamo, qual è l'ingrediente che invece è mancato a Plutone per poter essere a tutti gli effetti un pianeta e per essere diventato pianeta nano, che come abbiamo detto è stata una decisione presa nel 2006?
L'ingrediente mancante è il fatto che per essere un pianeta completamente sviluppato, un corpo planetario dovrebbe avere ripulito completamente lo spazio circostante dal resto della materia inizialmente presente. Infatti i pianeti del Sistema Solare normalmente sono ben distanziati tra loro e separati da grosse regioni vuote, che non sono completamente vuote perché in realtà sono attraversate da corpi di tipo simili agli asteroidi o dalle comete, però sono corpi piccoli che contengono molta poca massa. Oltre l'orbita di Plutone sono stati scoperti milioni di altri oggetti, in quella che adesso viene chiamata o la fascia di Kuiper o la regione transnettuniana, e in questa regione non solo ci sono molti oggetti piccoli, ma sono stati trovati anche diversi altri corpi delle dimensioni di Plutone, immersi in questa marea di corpi più piccoli. Questo ha fatto realizzare agli scienziati che in realtà questo genere di corpi, in maniera analoga a quanto succede nella fascia di asteroidi, appunto per Cerere, l'obiettivo attuale della missione Dawn, non sono pianeti veramente completamente formati, perché non hanno finito di catturare tutto il materiale disponibile per crescere, quindi la loro crescita si è interrotta a un certo punto, lasciandoli a questo stato di nano.
Da certi punti di vista un pianeta nano potrebbe essere un pianeta giovane, semplicemente.
Sì, il problema è che nel sistema solare attuale il tempo con cui questi oggetti potrebbero crescere, se fossero forniti di sufficiente massa nelle regioni circostanti, sarebbe più lungo della vita del sistema solare, per cui non avranno mai il tempo di raggiungere lo status di pianeta, cosiddetto, almeno per la definizione attuale. Questo però fa sì che questi oggetti siano particolarmente interessanti, perché sono, se vogliamo, dei fossili. Ci rappresentano l'anello di congiunzione tra gli asteroidi e le comete, se vogliamo, quindi oggetti piccoli di forma irregolare dominati dalla coesione dei materiali, non dalla propria gravità, e che sono un retaggio dei primi corpi formatisi nel sistema solare 4 miliardi e mezzo di anni fa, e i pianeti veri e propri, che però sono andati attraverso un'evoluzione geologica e geofisica che ne ha cambiato in parte la struttura e la composizione, quindi ci rende più difficile vederne le caratteristiche originali. I pianeti nani, Cerere ad esempio nel sistema solare interno, nella fascia di asteroidi, e Plutone adesso, ci permettono di capire qual è stato lo stadio intermedio, l'anello di congiunzione, ci permettono di vedere, se vogliamo, i nostri antenati.
Stanno arrivando tanti messaggi anche su questo. Allora, Nettuno non si è ripulito perché Plutone interseca la sua orbita, ci scrive Teresa con tanti punti esclamativi a significare quanto la cosa la colpisca. Un uomo nano è sempre un uomo, no? Perché un pianeta nano non sarebbe un vero e proprio pianeta, ci scrive Paolo. E poi abbiamo Lucia, divertentissimo, cosa gliene fregherà mai a Plutone del nostro declassamento, e c'è chi invece se ne cruccia. Piero Bianucci, questo è un tema che ha colpito molto l'immaginario collettivo, l'idea del pianeta declassato. Sono rimasti tutti molto affezionati a immaginarlo un pianeta, no? Come mai?
Ma dunque, io qui direi che ci sono delle definizioni che sono scientifiche ed è giusto che siano date, quindi quello che ha fatto l'Unione Astronomica Internazionale è evidentemente una classificazione più precisa che porta avanti la conoscenza e soprattutto introduce queste nuove conoscenze sul fatto che un corpo celeste, per essere davvero un pianeta, deve avere intorno uno spazio libero, pulito, perché sia attratto a sé tutto il materiale che c'era intorno. Questo però nella fantasia collettiva non significa nulla, quindi Plutone è effettivamente nella fantasia collettiva un pianeta, è stato scoperto nel 1930, allora si pensava che fosse piuttosto massiccio, lo si cercava da tanti anni, Tombaugh che lo trovò è l'unico americano che possa dire di avere scoperto un pianeta, quindi naturalmente gli Stati Uniti fanno molto il tifo per Plutone, c'è addirittura un ricorso, una causa per ridare lo status di pianeta a Plutone.
Una mobilitazione.
Centinaia di migliaia di firme, ma in effetti storicamente è un pianeta, nel senso che quando fu scoperto fu creduto tale, poi le sue dimensioni, la sua massa e così via, via via che si studiava meglio questo oggetto diminuivano, fino a quando si è ridotto a queste dimensioni di circa 2200 km di diametro e una massa relativamente limitata. C'è stato un soprassalto perché quando si è scoperto che aveva un satellite negli anni 70, Caronte, un grande satellite, allora si è detto ma forse è addirittura un pianeta doppio, e poi si sono scoperti altri satelliti, adesso ne conosciamo altri quattro piccoli oltre a Caronte, questo vuol dire che è un sistema, e allora qualcuno può dire questo è molto simile veramente a un pianeta, no, perché poi ci sono questi oggetti che sono in realtà molto piccoli e che potrebbero forse un giorno andare a contribuire alla massa del pianeta stesso, insomma è una questione che va separata, quella storica, Plutone è un pianeta, quella scientifica, oggi lo consideriamo un oggetto di una classe leggermente diversa.
Piero Bianucci, insieme a una serie di strumenti scientifici che serviranno alla sonda per rilevare tutta una serie di informazioni che poi ci manderà, e la sonda sta portando con sé degli oggetti magari anche un po' inaspettati, ci sono dei CD con delle foto, ci sono una raccolta di firme, dei dollari, dei francobolli, delle bandiere e le ceneri dello scopritore del pianeta. Questa è un po' un'abitudine ormai abbastanza sedimentata di mandare nello spazio delle nostre tracce. Proviamo a usare questo pretesto per raccontare qualcun'altra delle nostre imprese spaziali nel sistema solare.
Certamente la NASA ha un grande senso della comunicazione, quindi dal punto di vista dei media mettere questi piccoli carichi che non sono onerosi dal punto di vista del peso e quindi del costo sulle sonde è molto pagante rispetto all'opinione pubblica. E incominciò Carl Sagan a suggerire di mettere oggetti su navicelle con le targhe delle sonde Pioneer lanciate negli anni 70, andarono a vedere Giove e Saturno e lì c'è una targa con inciso per esempio un uomo e una donna che sono separati l'uno dall'altro, mentre nel disegno originario si toccavano, si tenevano per mano. E questo è un dato curioso perché qualcuno poi disse no, separiamoli perché se no sembra che sia un unico essere con quattro zampe, se lo trovasse mai un alieno. E qualcun altro però disse ma se sono separati potrebbero sembrare due specie diverse, quindi i
terrestri potrebbero essere divisi in due razze, altra cosa che non è politicamente corretta naturalmente.
Qui è molto difficile.
Ci sono molte curiosità su queste cose. E poi ci sono le sonde Voyager che hanno addirittura un disco, una sorta di 33 giri in cui ci sono tantissime cose, ma anche suoni terrestri. C'è il rombo di un Boeing 747, per esempio, c'è un'eruzione vulcanica e ci sono dei saluti in una settantina di lingue e ci sono anche delle cose curiose come lo schiocco di un bacio.
È difficile non essere antropocentrici quando si inviano segnali di questo tipo nello spazio. Io ringrazio i nostri ospiti Diego Turrini, ricercatore dell'Istituto di Astrofisica e Planetologia dell'INAF, e Piero Bianucci, giornalista della Stampa. Insieme a me vi salutano Costanza Confessore, Rossella Panarese, Luciano Panici e Matteo De Giuli. Io vi rimando al nostro sito per tutti gli approfondimenti su Plutone, sulla puntata di oggi. Da Roberta Fulci, buona giornata a tutti.